Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto.
Però, come vi ho detto, i pastori sono ancora al summer camp, quindi, ma noi non ci fermiamo, amen? La Chiesa va avanti e abbiamo uomini e donne che portano avanti anche la Chiesa, e quindi sono grato a Dio per il ragazzo, l'uomo, che adesso verrà qua sul palco a predicare, il ragazzo, perché è ancora giovane dentro, ma fai 30 anni quest'anno. Qui fai 30 anni, ragazzi. Non dire queste, non dire. Anch'io faccio 30 anni e siamo cugini.
Lui prima.
Lui, tra l'altro, io sono il più vecchio di un mese e un giorno. Io faccio 30 anni il 24 luglio, lui li fa il 23 di agosto. Mamma mia, sono vecchio, veramente, ragazzi. Ho già gli acciacchi, un po' di mal di schiena, un po' di... Ma... Per la pensione no, quello no, non ci andrò in pensione, mi sa. Vabbè, ma fa niente, Dio mi dà anche questo. Dio mi benedice anche senza la pensione, tranquillo. Quindi non è quella che mi fa che mi porta avanti. Amen. Quindi voglio chiamare sul palco Lorenzo, facciamo un grande applauso.
Comunque non dimenticatevi di fargli gli auguri poi a luglio, Buongiorno Chiesa, come state? Tutto bene? Avete visto che bella giornata estiva oggi? Mi sono lamentato prima, Monica, io un po'. Stamattina. Buongiorno!
Buongiorno!
Come state? Tutto bene? Siete pronti a ricevere la parola oggi? Siete venuti con aspettativa? Magari qualcuno di voi è venuto, non sapeva cosa aspettarsi, magari è la prima volta che venite anche qui. E questo è un momento molto speciale per la nostra Chiesa, perché stiamo per ascoltare quello che Dio vuole dirci. Oggi lo farà attraverso di me, spero di riuscire, ho pregato, di riuscire a trasmettere la cosa giusta, a trasmettere veramente quello che penso possa essere qualcosa che viene dal cuore di Dio. E spesso, diciamo, questo avviene, a me piace molto veramente essere sensibile a quello che sto vivendo durante le mie giornate, di cercare di capire se diciamo, c'è qualcosa della natura che mi può parlare, che Dio vuole dirmi qualcosa attraverso quello che sto facendo, quello che sto vivendo magari. E devo dire che quello che voglio condividere oggi parte proprio da una cosa del genere, nel senso che a lavoro, praticamente quando entro a lavoro, quando esco, dalla porta di uscita c'è questa cosa che vedrete tra poco, che mi ha parlato, e devo dire che è venuto fuori qualcosa che penso veramente che possa ispirarci a vivere quello che sono le relazioni della Chiesa in una maniera ancora più profonda oggi. Chiedo a Francesco di far vedere la foto. Ok, cos'è questo? Sono due piante, vedete? E la cosa interessante è che queste due piante sono molto probabilmente avocado, dovrebbe essere, magari che la conferma. E chiedo a Kella perché gliene ho ammazzata già una. E no, veramente gliene ho ammazzata una. Però questa è un'altra storia. E praticamente queste due piante sono state messe fuori dall'uscita del lavoro, e sono state messe in un momento in cui erano piccole, erano state prese insieme, quindi erano, diciamo, allo stesso livello di età, allo stesso livello di crescita. Il punto è che, come vedete, è successo qualcosa, nel senso che una pianta è cresciuta, l'altra invece, quella a fianco, non ha neanche le foglie, anzi vedete che dentro il vaso addirittura ha iniziato a crescere delle erbacce, no? E quindi la cosa, diciamo, interessante è stata che ho visto proprio il processo di morte di quella pianta e di crescita dell'altra. E giorno dopo giorno vedevo appunto questa pianta che cercava di sopravvivere da un lato, e dall'altro una pianta che invece, rigogliosa, continuava a crescere, continuava a far foglie sempre più grosse. E dicevo, ma com'è possibile che una sta crescendo e l'altra no? com'è possibile? Stanno prendendo la stessa quantità di acqua, stanno prendendo il sole nello stesso punto, cioè non c'è niente di diverso che possa dire che una cresca e l'altra invece muoia. Poi un giorno, mentre le guardavo, perché ero molto incuriosito da questa cosa, l'unico dettaglio che noto differente, oltre vabbè, alla grandezza del vaso, però non credo sia quello, era che il fatto che una avesse un sottovaso e l'altra no. E ho detto, ma vuoi dire che magari, sai, il fatto che una c'ha il sottovaso e l'altra no, questa poverina senza sottovaso, boh, non so perché, non ce l'ha fatta. E questa cosa mi ha fatto riflettere e mi ha fatto pensare, caspita, però questo sarebbe veramente un concetto in qualche modo da approfondire, vedere se c'è qualcosa che Dio veramente mi vuole dire attraverso questa cosa che sto vedendo. E sono andato a leggere, diciamo, che funzioni ha un sottovaso. Che ho detto, boh, magari veramente è una cosa che non mi sono mai informato, diciamo, io a casa qualcuno le conosce già, le mie piantine, che stanno bene ancora, stanno crescendo, solo una purtroppo è morta, però diciamo le altre bene o male tengono botta, anzi volevo prenderne un'altra, però vedremo, vi racconterò nelle prossime predicazioni nel caso. Però sono andato a cercare vedere qualche approfondimento riguardo delle funzioni dei sottovasi. E diciamo, si dicono diverse cose, però una cosa che mi ha diciamo, colpito tra i vari concetti è questa frase che dice: oltre a fornire acqua di riserva, il sottovaso per piante serve a mantenere un livello adeguato di umidità del terreno e a prevenire potenziali danni ai pavimenti o alle superfici sulle quali si trovano i vasi. E questa cosa mi ha fatto un po' riflettere a... Perché nella Bibbia si parla di vasi, si parla che noi siamo dei vasi di onore, quindi sentivo veramente che Dio mi voleva dire qualcosa attraverso questa immagine, e ho proprio, quando ho letto questa definizione, ho immaginato che proprio quel sottovaso in realtà sono le persone della Chiesa, perché se noi siamo la pianta, no? E siamo anche il vaso, possiamo anche vederlo in questa immagine come se la Chiesa fosse il vaso dove noi possiamo crescere. Sottovaso che funzione ha? Sottovaso possono essere le persone. E mi è piaciuto molto che qua dice, oltre a fornire acqua di riserva, il sottovaso per piante serve a mantenere un livello adeguato di umidità. Questa cosa mi è piaciuta un sacco. E cioè, noi sappiamo che la parola dice in Matteo 18:20, è un versetto chiave nel Nuovo Testamento, perché dice: poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro. Questo parla proprio di Chiesa, no? Quindi, ritornando un po' a questo, se il vaso è la Chiesa, il vaso è anche il posto dove la pianta cosa fa? Cresce, no? Ha bisogno di uno spazio dove crescere, dove svilupparsi. E se c'è bisogno di un vaso dove crescere, c'è anche bisogno di un posto che regoli, c'è bisogno di qualcuno che regoli come stiamo veramente, come sta andando la nostra crescita. E vorrei proprio che oggi entrassimo in questo concetto che tu, io... siamo il sottovaso della persona che ti sta a fianco. E ti incoraggio proprio a dirlo alla persona che ti sta a fianco. Tu sei il mio sottovaso. Senza di te, io rischio di inaridirmi, rischio di non poter più crescere. E quindi ovviamente una volta che diciamo ho letto questa definizione, cosa fai? Non vai a scavare ancora, non vai a vedere... le funzioni concrete che può avere un sottovaso. Vedete, in questa chiesa non è solo parola, ovviamente è parola principalmente, ma diamo anche lezioni di botanica, cioè quello che insegna un'altra cosa. Vedete, siamo una chiesa che dà anche altre skills da approfondire. Quindi ho visto quello che possono essere le funzioni del sottovaso. Quando ovviamente parliamo di chiesa, quando parliamo di relazioni, stiamo parlando sì di un posto fisico che è quello che vediamo e quello dove ci incontriamo, però proprio quello che dice anche quel versetto in Matteo, quindi dove due o tre sono riuniti nel suo nome è lì che c'è la chiesa, proprio perché sì, la chiesa è il luogo dove noi ci incontriamo, ma la chiesa siamo io e te insieme. Senza di te, senza che tu sei qui, la Chiesa non sarebbe la stessa cosa. E lo dice proprio questo versetto, perché sono due o tre sono riuniti e parla proprio di persone che sono fondamentali affinché la Chiesa veramente esista, che la Chiesa ci sia. Senza di te non c'è Chiesa. E questa è una cosa bellissima. E quindi quando si parla di Chiesa stiamo parlando inevitabilmente di persone. E tornando un po' alle funzioni del sottovaso, uno dei primi fattori è quello di catturare acqua in eccesso. Quindi ci sono delle volte dove abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia da sottovaso, perché magari stiamo vivendo stagioni della nostra vita dove veramente ti viene voglia solo di strabordare, dire basta, io non ce la faccio più. E invece no, in quel momento c'è qualcuno che ti dice no, ci sono io, tieni duro, non lasciare che tutto vada in giro e provochi problemi, come vedremo dopo, se invece l'acqua esce dal sottovaso. E c'è un versetto bellissimo che questo vi veramente invito anche a prendere, in Efesini 4, 16, e voglio leggerlo con voi. Efesini 4, 16. È un versetto proprio dove parla dell'unità della fede all'interno della Chiesa, dove l'Apostolo Paolo parla anche dei ministeri che ci sono all'interno della Chiesa affinché la Chiesa cresca. E alla fine del primo paragrafo, quindi al versetto 16, dice: da quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura, quindi ognuno di noi è la giuntura, e secondo il vigore della misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Quindi è grazie a ognuno di noi che cresciamo, è grazie a ognuno di noi individualmente che la Chiesa può crescere. Cosa vuol dire crescere? Non vuol dire solo crescere numericamente, essere più di 200 persone, essere più di 500 persone, ma è anche proprio una crescita della maturità, del cuore di ognuno di noi. Senza di te io non posso crescere, perché Dio ci ha creato in modo che ci sia relazione, in modo che ci sia un confronto, e questo confronto che ci porta a crescere, che ci porta ad avanzare, ci porta ad avere dei conflitti che possono sembrare brutti, ma è proprio la bellezza della diversità che ci permette di confrontarci e crescere e migliorare. Quindi la prima funzione che tu hai è catturare l'acqua in eccesso di chi ti sta attorno. Abbiamo detto che noi siamo il sottovaso di chi ci sta a fianco, e mi è piaciuto anche molto il fatto che proprio prima della predicazione ci sia stato un momento dove abbiamo sentito le storie di persone che hanno vissuto quello che hanno vissuto questa settimana, proprio perché il cuore pulsante della Chiesa è proprio questo, condivisione, è proprio poter parlare di quello che è stato la mia settimana, di quello che sto vivendo, dei successi che ho vissuto, delle difficoltà che sto vivendo. Perché? Perché così possiamo gioire o possiamo pregare insieme. È troppo importante che ci sia questa comunione, questa condivisione, perché è proprio al centro, il nocciolo di quello che la Chiesa dovrebbe vivere, relazioni vere, relazioni autentiche, che ci permettono di vivere le nostre vite, vivere la vita di Chiesa. Abbiamo troppo bisogno l'uno dell'altro. E ci tenevo particolarmente a parlare di questo proprio in questo momento, perché si sta avvicinando anche l'estate. E ah sì, esatto. Si sta avvicinando, ho detto. Quando non lo sappiamo ancora, ma speriamo. Quindi si sta avvicinando l'estate, stavo dicendo, forse tra parentesi. E quello che succede durante l'estate cos'è? Che andiamo in vacanza e spesso, tipo come succede al lavoro, no? Con i colleghi, non è che ti senti, a meno che vabbè, non crei delle relazioni. A volte sembra un po' che questo succeda anche con le persone, con le relazioni della Chiesa, no? Non ci vediamo per due settimane, vabbè, non ci sentiamo. Ora, non dico che dobbiamo sentirci con tutti, perché chiaramente crescendo la Chiesa anche crea magari relazioni più intime con qualcuno, e quindi questo è normale. Però quello che veramente voglio condividere è che la Chiesa è anche quello spazio dove si creano delle relazioni autentiche che non si staccano solo perché non ci si vede per magari un tot di tempo. Ma stessa cosa collegato direttamente alla Chiesa. Non vado per 2 settimane in Chiesa perché sono in vacanza, ma cerco di rimanere connesso alle persone della Chiesa. Con l'estate spesso succede questo, che andando in vacanza sparisco, ci rivediamo a settembre, no? Così a lavoro. No, scherzo, neanche a lavoro purtroppo, vorrei ogni tanto. Però quello che vogliamo costruire proprio è una cultura di Chiesa dove siamo veramente famiglia, dove cioè io sono interessato a sapere quello che fa, che mangia Monica in vacanza. Poi lei non me lo vuole dire, no, non lo so, spero che me lo dica. Però voglio essere, sono interessato a quello che ognuno di voi vive, ma sono interessato veramente, non perché devo essere interessato perché vieni in Chiesa con me. È proprio costruire questo puro interesse nei confronti delle persone che ci stanno attorno. Quando siamo interessati alle persone della vita, quando siamo interessati alla vita delle persone, scusate, è tutto più autentico, è tutto più vero. La seconda funzione, che è tra l'altro la mia preferita, è fornire un livello di umidità adeguato. E questo, diciamo, con fuori ci siamo, qualcuno ha detto. Però qua si parla di un livello di umidità interiore, in realtà. Cos'è che noi ci nutriamo? Ci nutriamo della parola, abbiamo detto, no? E spesso nella Bibbia si trova questa analogia della parola con l'acqua. E noi dobbiamo tenere i nostri spiriti umidi. Dobbiamo far sì che la nostra vita spirituale, quello che viviamo, la nostra relazione con Dio, non si inaridisca. E le persone che ti stanno attorno, se scelte bene, ti permettono di mantenere questo livello di umidità interiore. Il sottovaso serve proprio per regolarizzare l'umidità che c'è nel terreno della pianta. Tu hai bisogno di persone mature intorno a te che ti aiutino a non inaridirti. Hai bisogno di persone che possono venire da te, hanno il permesso e la responsabilità di venire a dirti «Oh, cosa stai facendo?» o dirti «Bravo, stai facendo benissimo». Hai bisogno di persone che ti possano fare delle domande scomode, che ti chiedano «Come sta andando?» che tu possa condividere qualcosa che stai vivendo e che loro possano continuamente chiederti un resoconto di quello che stai vivendo. Un altro punto è di non sporcare in giro. Vi abbiamo detto che il sottovaso serve anche per far sì che si contenga tutto e questo mi parla molto di pettegolezzo, di maldicenze, di rancore, di amarezza. Quando sei circondato dalle persone giuste, quando hai il sottovaso giusto, non lasciano che fuoriescano queste cose da te. Non lasciano neanche che entri dentro. Abbiamo bisogno di persone intorno a noi che siano questo per la nostra vita, che contengano quello che stiamo magari vivendo di negativo affinché non fuoriesca e non strabordi da dentro di noi. E ultimo, ho scoperto che ci sono sottovasi e sottovasi di bellezza anche. Quindi ci sono sottovasi che sono più bruttini, più proprio standard, e invece sottovasi che sono proprio decorativi, che puoi fare veramente delle belle combinazioni con i vasi anche. E questo invece parla il detto che conosciamo, dimmi con chi sei, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, no? Quindi l'importanza di sceglierci le persone giuste intorno a noi affinché possiamo veramente far risplendere la luce di Cristo. Trovare persone nella nostra vita, amici che non ci allontanino da Dio, ma che ci portino sempre più vicino a Lui. E veramente ribadisco che soprattutto in questo periodo, durante l'estate, è un momento dove è super facile perdere tutto il lavoro fatto durante l'anno, per avvicinarsi a Dio, perché spesso andiamo in vacanza anche da Dio, ma Dio vuole venire in vacanza con noi. E le persone che ci stanno attorno ci aiutano a mettere Dio nella valigia, a mettere la Bibbia nella valigia. C'è bisogno di queste persone. E voglio prendere insieme un altro passaggio, ed è il passaggio un po' chiave di tutto questo, è Giovanni 15, è uno dei passaggi che amo di più, Giovanni 15, 16, 17, perché è una specie di... Gesù praticamente nei 3 anni di ministero ha insegnato un sacco di cose, però vedendo a questi passaggi si vede proprio che lui volesse, siccome sono gli ultimi momenti prima che andasse in croce, vediamo proprio che Gesù è come se stesse di nuovo ricapitolando tutto quello che ha insegnato e viene messo dentro questi capitoli, ed è veramente è un concentrato di cose meravigliose. E ovviamente parlando di botanica, di piante, come non poteva venirmi in mente questo passaggio dove si parla della vite e dei tralci, no? C'è Giovanni 15, 1 che dice: io sono la vera vite, il padre mio è l'agricoltore. E poi dice: ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più. Quindi proprio parla di questo concetto dove noi siamo direttamente collegati alla vite ed è grazie a quello che portiamo frutto. Però in particolare vorrei prendere dei versetti, sono diversi versetti sparsi in questo capitolo, e il primo è il versetto 5 che dice: io sono la vite e voi siete tralci, chi dimora in me o io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Il secondo invece è il 7, quindi un paio di versetti dopo, che dice: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Poi il 12 e il 13: questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessun amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. E l'ultimo invece è il 17. Questo io vi comando, che vi amate gli uni gli altri. E ho deciso di prendere questi passaggi perché sembra quasi che Gesù parte da qualcosa di divino, quindi parla del fatto che lui è la vita, è grazie a lui, e poi arriviamo alle relazioni. Quindi arriviamo al versetto 12-13 che dice, al 13 in particolare: nessun amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. E poi il 17 dice: questo io vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Come se stesse collegando il fatto che la divinità che Dio è, quindi l'essere Dio, e la relazione che c'è tra la vita e il tralcio, quindi tra Dio e l'uomo, è qualcosa di relazionabile alle relazioni umane. Al punto che Gesù dà un comandamento, che ci amiamo gli uni gli altri. E mi ha fatto riflettere molto questo sul fatto che la crescita per sé è qualcosa di naturale. Cioè, tu non hai bisogno di impegnarti a far crescere qualcosa. Cioè, io, le piante lì erano in natura, cioè facevano da sole, non è che si andava a innaffiarle, cioè fanno da sole. Questo perché la crescita di per sé è un principio proprio naturale, è un principio che Dio ha messo in natura. Il sistema, l'ecosistema è qualcosa che si autosostiene perché Dio l'ha creato così. Quindi noi non abbiamo bisogno di trovare dei modi di capire come dobbiamo crescere. La crescita è qualcosa di naturale. Noi dobbiamo trovare dei modi affinché non ci sia qualcosa che intacchi la crescita, affinché, diciamo, non si blocchi. C'è bisogno di qualcosa che lasci che la crescita continui, che la crescita non si fermi. E c'è un altro versetto in Prima Corinzi 3:6 che parla proprio del fatto che Paolo ha piantato, Apollo ha innaffiato, ma che poi è Dio che ha fatto crescere. E quindi appunto che la crescita non è qualcosa che è prodotta inizialmente da noi, ma è prodotta da Dio alla fine. Il nostro compito è prenderci cura affinché la crescita avvenga. La crescita è qualcosa di naturale. La crescita della Chiesa, di per sé, è qualcosa di naturale. Però c'è bisogno di persone che proteggano affinché questa crescita avvenga. La tua crescita è qualcosa di naturale. C'è bisogno che tu preservi però la tua vita affinché questa crescita continui ad avvenire e non si fermi. La crescita delle relazioni che ci stanno attorno è qualcosa di naturale, però c'è bisogno che vengano custodite, che vengano protette e poi da sole si svilupperanno e cresceranno. E quindi dobbiamo capire se c'è qualcosa nella nostra vita che ci sta impedendo di crescere, c'è qualcosa che sta bloccando questa crescita. E vedendo anche un po' la storia della crescita nella Chiesa, vediamo proprio che ci sono stati negli Atti degli exploit di crescita incredibili, dove sembra quasi che gli apostoli non abbiano fatto chissà cosa per far sì che questa crescita avvenisse, ma semplicemente la Chiesa è esplosa, ha iniziato a crescere. E sono convinto che Dio mandi proprio delle onde che come un surfista noi dobbiamo riuscire a prendere. In che senso questo? Che spesso se ne parla anche a volte con i leader di questo, di come la Chiesa sta crescendo, se stiamo facendo le cose giuste affinché le persone arrivino, si sentano accolte. E spesso invece ci concentriamo magari così tanto su veramente essere sicuri che questo stia avvenendo. E a volte non vorrei che si perda, ma questo veramente anche nelle cose più pratiche della nostra vita, che a volte Dio ci manda delle onde che noi dobbiamo imparare semplicemente a cavalcare. Perché se la crescita è qualcosa di naturale, allora la crescita in qualche modo deve avvenire. Noi siamo chiamati a cavalcare quell'onda della crescita. Ed è per questo che abbiamo bisogno di persone intorno a noi che ci tengano lì, dentro quel vaso, e ci lasciano continuare a crescere. Amen? Oggi post campeggio. Amen. Quindi, se tu oggi sei qua, non è un caso. Nel senso che se sei piantato in questa chiesa, non è un caso. C'è un motivo e magari ancora non lo sai, ancora ti chiedi ma perché vado in questa chiesa, cosa devo fare, però se sei qua è perché Dio ti ha piantato qua e Dio vuole piantare altre persone e ha bisogno di te anche, ha bisogno che con la tua vita, con le nostre vite noi manifestiamo la bellezza di Dio fuori affinché le persone possano essere attirate da quello e che possano arrivare. E quelle sono magari delle ondate. Persone nuove che arrivano, veramente negli ultimi mesi abbiamo visto questa onda arrivare in chiesa di persone nuove e la stiamo cavalcando affinché veramente Dio possa continuare a mandarne sempre di più. Perché se Dio vede che siamo fedeli in quello che ci dà da coltivare, Dio manda sempre di più. Dio continua a mandare sempre di più. E Franci, ti chiedo di rimettere la foto, per favore, un secondo. Vedete, tra l'altro, che nella pianta morta ci sono delle erbacce in giro, no? E nella pianta che sta bene, cosa che ho notato? Che le erbacce non sono cresciute. Mentre in quella dove è morta hanno iniziato a crescere queste erbacce. E penso che veramente dobbiamo custodire il nostro vaso, dobbiamo custodire la nostra vita affinché queste erbacce non crescano, affinché veramente la crescita continui a essere sana e che possa prosperare. E quindi come facciamo questo? Come Chiesa siamo proprio chiamati a prenderci cura l'uno dell'altro. Avete visto che Gesù in Giovanni 15 parla di amarsi l'uno agli altri come un comandamento. È proprio qualcosa che siamo chiamati a fare, quello di custodire le vite delle persone che ci stanno vicino. È facile? No, non è facile, perché ognuno di noi è preso nelle mille cose da fare durante il giorno, e le persone che ci stanno attorno spesso diventano un punto secondario. Ma in realtà veramente le relazioni sono la cosa più preziosa, più bella, più spirituale che abbiamo intorno a noi. Perché le relazioni che Dio ci dà, prima di tutto ci aiutano a continuare a crescere, ma soprattutto ci permettono di rimanere saldi in Dio. Abbiamo bisogno di persone mature che ci permettano di rimanere saldi in Dio. Abbiamo bisogno di trovare amici, persone che siano interessate a noi. Dobbiamo essere quel tipo di persone per veramente continuare questo processo di crescita. E chiedo al gruppo Lode di salire. Quindi abbiamo detto che noi siamo la pianta, la chiesa e il vaso, e le persone sono sotto vaso. E ci alziamo pure in piedi un secondo. E mi è piaciuto molto anche che Manuel, a metà del primo momento, ha chiesto di ringraziare per le persone che ci stavano vicino, perché penso che sia proprio un po' il cuore di quello che vorrei veramente condividere con voi questa mattina. Il fatto che possiamo veramente girarci nelle nostre giornate e sapere che c'è qualcuno che è lì pronto per noi per pregare, che c'è qualcuno che, se si ha bisogno, si può fare una telefonata e c'è. E per me questo concetto di relazione, di amicizia, di coltivare le relazioni, è qualcosa che brucia fortissimo in questa stagione della mia vita, soprattutto le relazioni della Chiesa, ovviamente, perché credo veramente che come Chiesa stiamo facendo un sacco di attività, e ne ho fatto una piccola lista di quello che facciamo come Chiesa, proprio per farvi vedere che come Chiesa crediamo proprio nelle relazioni, crediamo nell'importanza di questo, e di farvi vedere un po' una panoramica di tutto quello che come Chiesa facciamo affinché questo possa avvenire. Quindi siamo partiti facendo, nel nostro calendario c'è sempre stato un evento come i piccoli gruppi all'inizio, la settimana Action, ora l'Home Worship, i Life Group, più tutti gli eventi come possono essere il book club, e veramente potrei fare una lista infinita. I servizi servono anche per quello, ma veramente come Chiesa nel corso di questi anni abbiamo investito affinché si possano costruire delle relazioni, proprio perché ognuno di noi ha bisogno di quel sottovaso. Ognuno di noi ha bisogno che ci sia qualcuno che possa prendersi cura di noi. C'è la Chiesa per questo, ma poi ovviamente c'è bisogno di entrare un po' nella praticità della cosa, e c'è bisogno di persone. Quindi abbiamo iniziato proprio dicendo che noi come Chiesa siamo Chiesa, ma siamo un gruppo di persone. La parola dice che dove due o tre sono riuniti, quella è Chiesa. Quindi vorrei un attimo far sì che questo possa riavvenire, quello che ha fatto Manuel prima, che tu possa andare da qualcun altro e che possa pregare per lui, ringraziare per la sua vita e benedirlo, semplicemente. Amen.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.